dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia?» Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!» Rispose: «Eccomi!» Riprese: «Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. E mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro?» Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono». E aggiunse: «Così dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli israeliti: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre, questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione». Parola di Dio.
A pagina 24 del libretto leggiamo il Salmo 63. Inizia la parte lato pianoforte e risponde l'altra. Salmo 63, pagina 24.
Tu sei il mio Dio e io ti cerco. Sono assetato di te. Ti desidero con tutto me stesso, come terra arida, secca, senza acqua.
Così ti ho cercato nel tuo santuario per conoscere la tua forza e la tua gloria.
Ora è più prezioso della vita, le mie labbra ti loderanno.
Ti benedirò per tutti i miei giorni, a braccia alzate invocherò il tuo nome.
Sarò sazio come a un ricco banchetto, con gioia ti loderanno le mie labbra.
Di notte penso a te sul mio letto e passo le ore a pregarti.
Tu mi hai sempre protetto, al riparo delle tue ali posso cantare la mia gioia.
Rimango unito a te con tutto me stesso e la tua mano mi sostiene.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutto sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desideravano. Non mormorate come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino. Lode e onore a te, Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: voi credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse ai vignaioli: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore. Mercoledì scorso, il 19 di marzo, era San Giuseppe, non so se ve ne siete accorti. Ora si dice la festa di Babbo, ora, mi pare. Sì. E intendo allora riflettere con voi sulla testimonianza di questa persona originale nel Nuovo Testamento. I Vangeli, anche questo mi sembra significativo, i Vangeli non riportano nemmeno una parola detta da lui. Marco, l'evangelista Marco, non lo rammenta nemmeno. E si parla di lui sempre in relazione a Gesù, mai con lo scopo di conoscere le sue vicende. Non è mai al centro dell'attenzione. Vi ricorderete che nel Nuovo Testamento solo Matteo, gli evangelisti Matteo e Luca raccontano l'infanzia di Gesù. Giovanni allude sia alla nascita di Gesù, o meglio al figlio di Dio che diventa carne umana, con una riflessione teologica tra le più famose e le più belle del Nuovo Testamento, che comincia: in principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Quindi Giovanni, nemmeno lui parla di Gesù bambino. Marco inizia addirittura il suo Vangelo con la predicazione di Giovanni Battista e subito dopo con il battesimo di Gesù, quindi con Gesù già adulto. E tutti sappiamo qual è il dramma di Giuseppe. A me non interessa, lo sapete, l'abbiamo tenuto come criterio interpretativo del Nuovo Testamento, ma della Bibbia in generale, o meglio, di tutti i testi antichi in generale. Noi, quando intendiamo conoscere la storia di Giuseppe, non seguiamo la cronaca. La cronaca è difficilmente rintracciabile, ma si guarda più che altro i significati degli eventi che vengono ricordati. Poi, come siano andate esattamente le cose, è difficile da ricostruire. Anche perché gli scrittori del tempo non erano preoccupati di raccontare esattamente, non era il criterio storiografico del momento, non era questo, non era quello di sapere esattamente come erano andate le cose, ma si era più in cerca di significati. Che è successo a Giuseppe? È successo che dopo qualche mese di aver celebrato le nozze, quando Maria non era ancora andata ad abitare in casa con Giuseppe, gli comunica di essere incinta, non di lui evidentemente. Non so se lo sapete, ma questo è importante per capire bene la dinamica di quello che è successo. Non so se lo sapete che a quei tempi si distingueva la celebrazione del matrimonio con l'ingresso in casa della sposa che processionalmente andava a coabitare con lo sposo. In genere ci correva un anno di distanza tra la celebrazione delle nozze e l'ingresso della sposa nella casa del marito. I motivi non sono certo esaltanti, probabilmente i maschi lo facevano principalmente per essere garantiti che la moglie non fosse incinta, perché di per sé nemmeno il marito legittimo in quell'anno poteva coabitare con la moglie, quindi dormire insieme. Bene, quello che i Vangeli raccontano succede proprio in questo anno fra la celebrazione delle nozze e l'ingresso di Maria in casa di Giuseppe. Voi immaginate che Giuseppe come avrà reagito, ripeto, come sono andate esattamente le cose non lo sappiamo. Noi pigliamo i significati. Maria è incinta, non di Giuseppe. Questo afferma il Vangelo. Quando Giuseppe lo sa, ve lo immaginate voi come avrà reagito. Ma siccome, dice il Vangelo, era un uomo giusto, decide di ripudiarla in segreto. Perché se no, secondo la legge del Deuteronomio, Maria doveva essere ammazzata, lapidata, doveva essere portata davanti alla porta di casa, chiamare tutto il paese e uccisa a sassate. Poi è successo che più tardi, verso il IV secolo, nel periodo del giudaismo, questa regola era stata addolcita, quindi in genere non si ammazzava più la donna adultera. A parte nel Vangelo di Giovanni si racconta di quella donna che doveva essere ammazzata e Gesù la salva, vi ricordate? E questa, la lapidazione durante il periodo del giudaismo era stata trasformata in una denuncia, in un processo pubblico e in un ripudio da parte del marito. Questa era la sorte riservata a Maria. Quindi non l'ammazzavano più, ma il destino dell'adultera era quella spesso di diventare prostituta, disprezzata da tutti e rigettata da tutti. Questo imponeva la legge a Giuseppe. Quindi Maria, col suo figlio bastardo, sarebbe stata emarginata, rifiutata da tutti, forse accolta soltanto dai parenti più stretti. Ma si legge nel Vangelo che Giuseppe non se la sentì di denunciare in pubblico Maria e decise di ripudiarla in segreto. Era un uomo giusto, Giuseppe, probabilmente amava molto Maria. Con questa tempesta in cuore, Giuseppe si ritira nella sua casa. Ed è allora, racconta nei Vangeli, che Dio gli manda un segnale. Un angelo del Signore gli apparve in sogno. In quei tempi Freud non c'era stato ancora. I sogni li consideravano ancora luogo dove Dio poteva manifestarsi alle sue creature. E allora un angelo del Signore, dice il Vangelo, gli apparve in sogno e gli dice: non rifiutare quel bambino, non rifiutare tua moglie, non è adultera. Quello che in lei è successo perché Dio l'ha voluto. Quel bimbo sarà salvezza per tutto il popolo. Questo racconta Matteo. E allora nella spiritualità tradizionale Giuseppe veniva presentato come modello di silenzio e di nascondimento. Io me lo ricordo in seminario. Dovete fare come Giuseppe, anche quando subisci ingiustizie, zitto, devi accettare, zitto. E a me mi tornava mia tanto a me questa lettura di Giuseppe. Non mi tornava anche perché quelli che mi dicevano che per imitare Gesù dovevo stare zitto e accettare, mi stavano mia tanto zitti loro, ecco, comandavano nella mia vita, erano i miei superiori, quindi comandavano completamente sulla mia vita. E allora questa presentazione di Giuseppe, fin da allora, mi ricordo, mi turbava. Compito di Giuseppe è quello di tenere alta la testimonianza del suo figliolo. Mi ricordo ancora il paragone che facevano, come una colonna sulla spiaggia del mare che tiene alto il faro perché le navi vedano dove stanno attraccando e non sbattano contro degli ostacoli. Giuseppe sarebbe stata la colonna che non si vede nemmeno, perché la luce, tu sei accecato dal faro che c'è sopra e quindi la colonna non la vedi nemmeno. Giuseppe diventava quindi il modello, il prototipo della persona accondiscendente, quello che anche se vive esperienze traumatiche, esperienze difficilissime, tace, ingoia e va avanti. Fin da ragazzo però ho sempre provato un profondo sospetto per questo modo di presentare Giuseppe, così intimistico. Perché? Perché il silenzio, il nascondimento, la castità, la mitezza, la temperanza, secondo il Vangelo non sono valori in sé, ma sono valori in relazione al regno di Dio. Tornano fuori osservazioni che tante volte abbiamo fatto. Il Vangelo non è un vademecum di consigli per vivere meglio, non è un manuale di virtù private perché ognuno giunga personalmente ad essere mite, temperante, equilibrato. Per quello ci sono altre tecniche e vanno benissimo. Tanto è vero che Gesù si è inferocito contro scribi e farisei e al colmo della indignazione, vi ricordate, buttò fuori dal tempio venditori, trafficanti, venditori di colombe. Non era mica tanto mite, almeno nel senso che diamo noi oggi a questa parola. Ma a voi scribi e farisei ipocriti, raccoglierete i frutti della vostra ipocrisia. Mi sembra un mite uno che parla così. L'annuncio della buona novella che Gesù ha pagato con la sua vita è che questo mondo sta a cuore a Dio ed è sua volontà che il gemito, il lutto, la sofferenza di tanta gente finisca, che il pianto sia consolato e si converta in pienezza di vita per ogni creatura. Questa è la volontà del Padre di Gesù Cristo e Padre nostro. La santità evangelica quindi non è la ricerca privata di virtù personali per salvarsi l'anima, ma giocarsi la vita orientati allo scopo che dicevo prima. Questa è una grande correzione che noi dobbiamo fare nella nostra vita di fede. Da tenere al centro, quindi, non è la nostra salvezza individuale, quindi l'impegno ad essere, come dicevo prima, casti, miti, temperanti, silenziosi, pronti a, con rassegnazione ad accogliere tutte le cose più difficili che la vita ci serba. Ma credere nel Vangelo di Gesù vuol dire offrire la nostra vita al progetto di Dio perché il suo regno venga. Vi ricordate il giovane ricco è un osservante che Gesù ama nel primo impatto che ha con lui. L'evangelista ci tiene a sottolinearlo e Gesù lo guardò con simpatia perché era sincero quando diceva: io ho osservato tutta la Torah, tutte le leggi fin da quando ero bambino, io sono a posto. Gesù lo guardò con simpatia e quando gli dice però: va bene, allora fai un passo ulteriore, fai un altro passo che è quello decisivo, lascia tutto quello che hai e vai a asciugare le lacrime sul volto di chi piange, vai a consolare il dolore del mondo, perché questo è lo scopo principale dell'Evangelo. E a quel punto, vi ricordate, il giovane si impenna e dice: fermi tutti, finché si tratta di osservare la legge ci sto, ma quattrini non si toccano. Ecco. Quelli, io sono ricco, ho ereditato la ricchezza onesta, giusta, ammesso che lo sia, da mio padre, da mia madre, dai miei antecessori, quella non si tocca. E Gesù dice di lui delle cose terribili che non ha mai detto ad altri. Non l'ha detto all'adultera quando gli salva la vita, perché sta per essere lapidata. Non l'ha detto al ladro in croce, un infame che aveva condotto una vita non certo augurabile a nessuno: oggi sarai con me in paradiso. E al giovane ricco: com'è difficile che quelli onesti come lui, ma che della onestà se ne fanno un vanto davanti a Dio e davanti agli uomini, entrino nel regno dei cieli. Noi questo gap che c'è tra l'essere osservanti e l'essere credenti l'abbiamo distrutto, non ci facciamo più caso. Siamo ritornati a valorizzare l'osservanza, che non è da disprezzare, ma che può nascondere in sé una arroganza e un orgoglio veramente pericolosi. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. La grandezza di Giuseppe non sta nelle sue virtù private, nel suo silenzio quando scopre che Maria lo ha tradito. Non sta in quello. Sta nel mettere a disposizione la propria vita per un ideale più grande. Gesù dirà: chi ha come unico scopo salvare la propria vita davanti a Dio, la perde. Chi la getta per amore, la mette a rischio per amore, costui se la ritrova centuplicata, costui la salva. Questa è la prima cosa importante. Non quindi una fede moralistica che sta con l'elenco dei comandamenti da osservare in mano per vedere se li sta osservando tutti, ma una passione perché coloro che hanno perduto la speranza la riacquistino, perché coloro che piangono siano consolati. Ma un'altra cosa volevo sottolineare e poi smetto. Giuseppe è chiamato ad accogliere, non lo mandare via quel bambino, non mandare via tua moglie, accoglieli. Ma mi hanno tradito, è il frutto del tradimento. Accoglieli, non li respingere. Giuseppe accoglie quel bambino e sua madre. Dio gli ha mandato un segno, ma insomma, un segno mica tanto chiaro, se ne fa tanti di sogni, se dovesse stare dietro a tutti, chissà che si farebbe. Ecco. Non rifiutare quel bambino e la sua mamma, gli viene detto in sogno. Quando c'è un incontro che ci interpella, tutti siamo chiamati ad accogliere. Questo è il segnale che ci viene da questo piccolo grande uomo che è Giuseppe. un uomo di cui gli evangelisti non hanno ritenuto nemmeno importante riportare una parola che abbia detto. Ci ha offerto il suo silenzio, che però abbiamo deviato e l'abbiamo inteso in modo moralistico, non come messa a disposizione della propria vita. La visione aggiunge poi, il sogno aggiunge poi, questo bambino sarà salvezza per il suo popolo. Una salvezza, questa è un'altra caratteristica di Giuseppe, che Giuseppe non vedrà, non farà in tempo a vedere. Sembra, almeno da che dicono i Vangeli, che Giuseppe sia morto fra i 12 e i 30 anni di Gesù, perché si parla di lui quando Gesù si perde al Tempio e poi quando Gesù esce di casa si parla della sua mamma e basta, ecco. Giuseppe non se ne parla più, quindi probabilmente è morto in quel periodo lì. Giuseppe dedica, offre la sua vita per un fine, un obiettivo che lui non farà in tempo a vedere realizzato. Vi ricordate, ve lo cito tante volte perché mi piace tanto, e mi sembra che nel mondo come va oggi ci sia bisogno di riscoprire questo aspetto, che non è evangelico e basta, fa parte anche della sapienza umana, ma che è molto importante. Vi ricordate quel detto rabbinico che dice: non sta a te vedere l'opera compiuta, ma non sei libero di sottrartene. Cioè il tuo contributo lo devi dare anche se sai che non godrai della visione, della meta raggiunta. Mi viene in mente, ricordate, l'abbiamo letta insieme più volte anche, il manifesto del contadino impazzito, che a un certo punto dice, si raccomanda e dice: pianta sequoie. Io non so più nemmeno che era le sequoie, perché io di botanica me ne intendo poco, ecco. Ma la sequoia è un albero che ci mette decenni e decenni a crescere. Chi lo pianta non godrà della sua ombra, lo farà per i figli, per i nipoti, ma il Vangelo aggiunge: anche lui gode di mete raggiunte per merito di altri. È la legge della vita questa. E invece la tendenza egoistica che abbiamo è dire: ma io ci guadagno da questo investimento? No, e allora lascialo fare. Ecco. Giuseppe non vede, non raggiunge, non gode del raggiungimento della meta a cui ha dedicato la sua vita. Non tocca a te compiere l'opera, vederla finita, ma non sei libero di sottrartene. Tutta la storia biblica è fondata sul noi, non sull'io. Io credo che oggi questa cambiale è venuta a pagamento, ecco, quindi bisogna rifletterci su questo. Se no, non si tratta nemmeno di vivere peggio, si tratta di non vivere, finisce il mondo, non si respira più, non si beve più acqua, se non si pensa a vivere in questa dimensione che Giuseppe ci ha ricordato. Ecco. Fuori di questo orizzonte la storia biblica non si capisce. Fuori dell'orizzonte del noi, nell'orizzonte dell'io, la storia biblica non si capisce. E nemmeno Gesù può essere capito. Ecco. Diciamo insieme la professione di fede. Se mi date un libro...